Possiamo leggere Vangelo di Giovanni, un fratello e una sorella che hanno voglia di leggere Giovanni 1 dal 10 al 13. Poi io leggo quelli di Matteo 26 che sono un po' più sparsi e poi un altro fratello o sorella legge Matteo 27 dall'1 all'8. Va
Giovanni,
bene? Sì, Giovanni dal
1
10 al
al
13.
13. Egli, la parola, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Amen.
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 Teniamo ben presente cosa dice. Il mondo non l'ha conosciuto, egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Teniamo ben presente questi versetti. Poi andiamo in Matteo 26. Leggiamo i versetti dal 14 al 16. Allora, Giuda Iscariota andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? Ed essi gli contarono 30 sicli d'argento. E da quell'ora egli cercava l'opportunità per tradirlo. Poi giriamo pagina. 47. E mentre egli parlava ancora, ecco Giuda, uno dei dodici, arrivò e con lui una grande turba, con spade e bastoni, mandati dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Poi, il 49, e in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: salve maestro, e lo baciò. Poi, al 55, in quello stesso momento Gesù disse alle turbe: voi siete usciti a prendere come contro un brigante, a insegnare. Poi, se qualche fratello o sorella vuole leggere Matteo 27 dall'1 all'8, anche da casa, se
Leggo io.
va bene, Melina.
Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E legatolo, lo condussero via e lo consegnarono nelle mani del governatore Ponzio Pilato. Allora Giuda, che lo aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato, tradendo il sangue innocente. Ma essi dissero: che ci importa? Pensaci tu. Ed egli, gettati i sicli d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti presero quei denari e dissero: non è lecito metterli nel tesoro del tempio, perché a prezzo di sangue e tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio come luogo di sepoltura per i forestieri. Perciò quel campo è stato chiamato sino ad oggi campo di sangue. Amen.
Amen. Grazie. Ma potete accomodarvi. È veramente un momento drammatico quello che abbiamo letto. Ed è anche il festival dell'ipocrisia di tutti quanti, dei sacerdoti, dei degli anziani, di tutti quanti. Basta leggere con attenzione la storia degli ultimi momenti della vita di Gesù e si capisce quanto ha dovuto subire, quante ingiustizie ha dovuto subire Gesù e soprattutto i passi, tutto un progredire nel male, da quando Giuda Iscariota andò dai capi dei sacerdoti. Quanto mi volete dare per chi ve lo consegni? 30 sicli d'argento. E da quell'ora egli cercava l'opportunità di tradirlo. Cercava proprio l'opportunità. Ma poi leggeremo alcuni versetti che credo ci facciano comprendere come il peccato ha preso piede in quest'uomo che era un discepolo. Era uno dei 12, Giuda. Quindi non è che non avesse conosciuto il Signore, l'aveva frequentato. Poi Gesù dice proprio che leggeremo delle parole precise quando gli dà il boccone. E Giuda, c'è scritto che il diavolo, Satana, entrò in Giuda. Entrò vuol dire che questo per iniziare, tra virgolette, bene, come si dice. Vedete, fratelli, la vita della fede di chi vuole camminare veramente nella fede. State sentendo? Scusatemi. Sentite? Ok. Abbiamo letto questi brani. Giovanni, che dice: a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, che hanno ricevuto Gesù nel proprio cuore. Poi dice una cosa molto importante: i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Cioè il fatto di credere non è una cosa che ereditiamo perché i nostri genitori erano credenti. I miei genitori non erano credenti. Né da volontà di carne, cioè neanche da quello che noi vogliamo fare. Mi viene in mente Paolo, che quando era ancora all'interno dell'ebraismo voleva fare, però poi non faceva la volontà di Dio e quindi perseguitava i credenti. Né da volontà d'uomo, quindi non è che se degli uomini si mettono d'accordo possono diventare credenti. È quello che credono, perché decidono loro, nel loro gruppo religioso, nelle loro organizzazioni, nelle loro anche sette. Le sette sono fatte di queste persone. Ma poi dice una cosa molto importante: ma sono nati da Dio. Gesù dice anche che è necessario nascere di nuovo. Se non siete nati d'acqua e di spirito, non potremo avere comunione con Lui. L'acqua, il battesimo e lo spirito è il dono che il Signore ci fa, il ravvedimento, perché dice che l'opera dello Spirito Santo è convincerci di peccato. E lo Spirito Santo è una delle tre manifestazioni di Dio nella storia. E vuol dire che lo Spirito di Dio viene a vivere nel nostro cuore. Quindi vedete com'è profonda la parola. Non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Quindi questa nascita è necessaria, questa nuova nascita. Come poi, continuando nella lettura di Giovanni 2, Gesù spiegherà a Nicodemo, che era un capo dei farisei, che non comprendeva come un uomo adulto poteva entrare, perché lo vedeva dal punto di vista materiale, entrare di nuovo nella pancia di sua mamma e rinascere, perché era solo quella la nascita che conosceva. Solo quella l'uomo conosce, perché se non c'è nessuno che gli spiega e lo istruisce, puoi conoscere solo quella. E Gesù poi spiegherà che bisogna nascere di nuovo. Scusate, Giovanni 3, quello di Nicodemo. Ciò che è nato dallo spirito è spirito, ciò che è nato dalla carne è carne. Non meravigliarsi, ti ho detto, dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. E queste sono le parole di Gesù. Vedete, cari fratelli, la vita della fede, e chi vuole camminare veramente in una fede fatta di sostanza, di principi biblici, e vuole fare le cose con ordine, in conformità a quello che ci insegna Gesù e quindi tutta quanta la scrittura, è una vita che è fatta di un equilibrio sottilissimo, un equilibrio costante, continuo, che però non riusciamo a comprendere fino in fondo e che però quando iniziamo a capire qualcosa di più della fede, a masticare e avere veramente una relazione personale con Gesù, inizia a comprendere che questo equilibrio si regge proprio sulla potenza di Dio e sulla sua grazia e non sulle nostre capacità o conoscenze della scrittura o conoscenze intellettuali. Sono tutte cose che perdono mordente di fronte alla figura di Gesù Cristo. Ed è proprio quando cammini, inizi a camminare per fede, come se camminassi su un filo sospeso a 150-200 metri di altezza, e però ti rendi conto che da questo filo non cadi, perché il Signore ti sostiene. E se si cade solo per la nostra carnalità, per la troppa fiducia che abbiamo nella nostra carne, per la nostra volontà umana, che per natura è contraria alla volontà di Dio. Si cade quindi principalmente la cosa più grave di tutto il peccato, e ci fa veramente cadere in modo rovinoso. E ci si può fare veramente molto molto male, perché ricordiamoci che c'è scritto che il salario del peccato è la morte. È questo che ci insegna la scrittura. Con la figura di Giuda, credo che il Signore voglia farci comprendere che Giuda era uno dei dodici, e però vuol farci comprendere come il peccato ha preso piede un poco per volta nella sua vita, perché lui all'inizio conosceva Gesù, l'aveva frequentato. E non ci sono episodi, a parte quello quando Gesù decide di dare lui la borsa dove teneva il denaro dei fratelli. E quando il peccato prende piede poco per volta, arriva al punto che ogni argine, diciamo, della circoncisione che ci siamo fatti cade. E quindi il peccato, quando tutti gli argini cadono, prende completamente il controllo della nostra vita. È quello che è successo a Giuda. Prima però, per far comprendere come questo è entrato gradatamente, in Giovanni 13, al versetto 21, e poi ci sono due passi dei Vangeli che spiegano questo, e poi anche in Luca 22, 3 dice: "Or Satana entrò in Giuda". E poi quando Gesù si trova a parlare con i discepoli, questo in Giovanni 13, dice: "Uno di voi mi tradirà", e tutti vogliono sapere, ma sarò forse io, chi sarà, Signore? E Giovanni, che era appoggiato inclinato sul petto di Gesù, domandò: "Signore, chi è?" Poi dice veramente, ecco, lo leggiamo così: "I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi così sul petto di Gesù, gli domandò: "Signore, chi è?" Gesù rispose: "È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto". E intinto il boccone lo diede a Giuda, figlio di Simone Scariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: "Quello che fai, fallo presto". È come se il Signore avesse detto: "Ora, basta, fai fino in fondo quello che devi fare. Io non ti trattengo più. Fallo, e fallo in fretta. Perché questo è quello per cui io sono venuto in questa terra. Giuda, fallo in fretta, il momento è giunto ora". Credo voglia dire, descrivendolo in altro modo, questo è il brano che abbiamo letto. E poi la fede, soprattutto, si regge come se fosse una bilancia, è un equilibrio di pesi. Se iniziamo a ragionare così, possiamo pensare: cosa metteremo noi sul piatto della bilancia che il Signore, il giusto giudice, ci mette di fronte? Io credo che su quella immaginaria bilancia non possiamo mettere nulla, perché varrebbe sempre zero quello che mettiamo noi. Ma poi credo che possiamo, il Signore ci darà l'occasione di spiegarlo. Quello solo che possiamo fare è renderci conto della giustizia di Dio e dare il nostro cuore al Signore e cambiare vita. Questa è l'unica cosa che possiamo fare. Pensiamo al momento in cui Gesù è stato tradito da Giuda. In questo momento triste e drammatico della storia, in cui Giuda rappresenta tutti coloro che crocifiggono per conto proprio il Signore, Gesù è stato valutato da lui e dai capi dei sacerdoti e, per estensione, da tutta l'umanità impenitente e incredula, 30 sicli d'argento. Dall'altra parte, però, della bilancia, sull'altro piatto, abbiamo il Signore, l'Eterno, il Padre, che sul piatto della bilancia cosa ha messo? Ha messo esattamente suo figlio Gesù. E Gesù ha accettato di buon cuore la volontà del Padre, perché da quando è nato a quando è morto, è vissuto proprio per fare questa volontà di Dio. Per quello gli ha detto, prendi il boccone, e quello che devi fare, fallo subito, perché in quel momento da uomo soffriva molto Gesù, ha sofferto veramente delle ingiustizie e delle atrocità incredibili, soprattutto perché lui era santo e non aveva mai peccato. Ha sempre solo voluto fare la volontà di Dio, ha sempre solo fatto del bene a tutti quelli che incontrava. Li ha guariti, aveva una parola di conforto per ogni persona che era schiacciata a volte anche dai pesi della sua vita, ma anche schiacciata dalla società. Perché all'epoca, come ad oggi, la società era di un'ipocrisia bestiale. Vediamo ora, forse un po' più chiaramente, quanto ci ha valutato il Signore, quanto è stato disposto a dare per noi, quanto ci ha pagato. Da una parte i capi dei sacerdoti e Giuda, che accetta 30 sicli d'argento, e dall'altra parte il Signore, per chi crede, l'ha messo per tutto, ha dato suo figlio per tutta l'umanità. Ma il suo dono si realizza solo per coloro che lo accettano e lo considerano come unico intermediario tra Dio e gli uomini, l'unico giusto che ha pagato il prezzo del peccato che abbiamo commesso nelle nostre vite. Solo così potevamo uscire da un circolo vizioso che da quando nasci a quando muori, se non credi, condiziona tutta quanta la vita di ogni essere umano. E Gesù, il Signore ha messo Gesù sul piatto della bilancia per poter riscattare delle persone che non avevano assolutamente nessuna speranza. Però Dio ha voluto dimostrare così che c'è speranza anche in questo mondo così triste, e una nuova vita è possibile. Questo per incoraggiare coloro che magari sono affranti dal dolore, dalla malattia e dalle difficoltà di questa vita. Daniela sta testimoniando con una sua collega, una bravissima signora, che se tu ascolti i racconti di questa donna, ha sofferto nella sua vita delle ingiustizie incredibili, ma lei ha sempre avuto una buona attitudine verso la vita, è sempre stata disposta ad aiutare chi gli chiedeva aiuto, anche se questi poi però non le facevano esattamente il suo bene, non è che l'aiutassero molto. Comunque, se il Signore vorrà, Daniela ha già parlato del Signore, comunque preghiamo anche per questa donna che è molto sofferente, e quando sente parlare di cose relative alla fede, io ho notato che si illumina, è come se un peso gli cadesse dal cuore. E preghiamo anche per Monica, si chiama. Le difficoltà della vita sono proprio caratteristiche di questo mondo, che ha rigettato completamente il Signore e rifiuta ogni idea di Dio, ogni idea. Non vedete, dai governanti, tutti gli uomini di potere, alla pubblicità, alla musica, al cinema, sono tutte manifestazioni, tra virgolette, culturali, che però propinano il loro modo di vedere la vita e il mondo. E sono completamente contrari a quello che ci insegna la parola di Dio. Vedete, adesso è un periodo in cui nel mondo ci sono, adesso non so più, ma ci saranno più di 50 conflitti in atto. E si parla tanto di pace. Però, vedete, ci sono migliaia di cristiani che muoiono in Africa. Per non parlare degli ebrei che sono stati massacrati, nelle guerre che sono scoppiate in Ucraina, tra Ucraina e Russia, i migliaia di soldati morti, sia da una parte che dall'altra. Queste guerre nascono per questioni religiose, quelle in Africa di sicuro, quella con gli ebrei è anche una questione spirituale, per il potere, per il denaro, per una visione distorta della vita. Perché le guerre hanno bisogno di armi per essere fatte e ci deve essere anche chi le produce e chi le compra. Si fanno le guerre per i metalli preziosi, per le terre rare che sono il nuovo petrolio di quest'epoca. E per accaparrarsi queste, si spartiscono le nazioni, si fanno i confini. Adesso ho letto persino che vogliono mettersi d'accordo Russia e Stati Uniti per sfruttare dei giacimenti che ci sono nel Polo Nord, nell'Artico. Però questi sono tutti i ragionamenti che il mondo fa. Però quello che è bene che come credenti riflettiamo è l'ipocrisia che governa questo mondo. Io mi ricordo un episodio tanti anni fa quando studiavo. C'era una professoressa che è entrata in aula, era una signora ebrea questa qui, di Torino, che però insegnava, se non mi ricordo male, fisica 2. Comunque, perché sono passati un po' di anni, quindi non mi ricordo bene. Comunque, è entrata in aula una mattina, in autunno, così, faceva già abbastanza freddo, e ha detto, sti maledetti hanno attaccato. E si riferiva alla guerra dell'ex Jugoslavia. E i maledetti sarebbero i connazionali, adesso il presidente degli Stati Uniti, dell'epoca. Ebbene, io poi nella mia vita di vagabondaggio ho conosciuto dei ragazzi serbi, perché la guerra dell'ex Jugoslavia, non dimentichiamo, c'è stata una carneficina. E ho conosciuto queste persone, che erano persone normali, però hanno perso, erano più che altro donne, perché gli uomini della mia età non ce n'era più uno. Tutti quelli della generazione del 70, 71, 72, 73, non ce n'era più uno perché sono morti tutti. E comunque, per vedere l'ipocrisia che regnava allora e che regna ancora adesso, gli italiani, brava gente, hanno minato tutti i campi in Bosnia, a Sarajevo, hanno minato le aziende italiane. Quando c'è stata la pace, alla fine della guerra, dal Mediterraneo sparavano i missili direttamente su Sarajevo o su la capitale della Bosnia, adesso non mi viene in mente. Comunque, penso fosse... Non mi viene in mente, scusatemi. Comunque non è questo importante. Sparavano direttamente sulle città. Tant'è vero, le persone che ho conosciuto io hanno detto che scappavano perché una persona camminava lungo il fiume e un missile ha buttato giù il ponte, come fosse il ponte di Corso Vittorio. Comunque, questi erano civili che hanno patito queste cose, non erano coloro che hanno scatenato questa guerra. Ebbene, le aziende italiane hanno minato questi campi e questi territori. Subito dopo la guerra, le stesse aziende che hanno minato hanno preso l'appalto per sminare i territori. Sono aziende italiane con sede in Puglia, altre in sede non so dove, comunque persone che pensavano di essere nel giusto e che si sono arricchiti anche molto. E questo solo per far comprendere, cercare di capire più in fondo, non far comprendere, affinché possiamo riflettere della grave ipocrisia che c'è nel mondo, in tutti gli aspetti della vita, che si manifesta adesso, in questi tempi, che sono veramente bui e difficili, anche nella cattiveria verso gli ebrei, verso coloro che credono in Dio e verso coloro che vogliono essere coerenti, vivere una vita coerente con la fede in Gesù. Per questo, fratelli, se teniamo ben presente questa bilancia ideale, perché la Bibbia non parla di bilance, è solo un modo per cercare di spiegare le riflessioni che il Signore credo mi abbia messo in cuore, se teniamo ben presente questa bilancia, su un piatto Gesù e dall'altro piatto ci siamo noi, acquisteremo veramente più umiltà e soprattutto avremo il desiderio di morire, come dice il canto che abbiamo fatto prima, al mondo. E potremo quindi parlare con più coraggio e anche molto liberamente del Signore Gesù a tutti quelli che ne hanno veramente bisogno. Perché il messaggio che la scrittura ha dall'inizio alla fine, anche se è una cosa che abbiamo sentito tante volte, è bene ricordare. È il versetto di Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E questa, fratelli, è la verità che dobbiamo avere il coraggio di affermare, perché l'abbiamo fatta nostra, non perché sappiamo che è giusta, ma perché l'abbiamo fatta nostra, l'abbiamo maturato nel nostro cuore. Perché credere vuol dire veramente morire alle cose di cui prima eravamo schiavi. E non pensiamo sempre solo alle solite cose, come può essere il fumo, il vino, oppure tutte le manifestazioni della carne. Perché ricordiamoci che nelle manifestazioni della carne ci sono anche i pettegolezzi, il parlare dietro, le falsità, le menzogne. L'orgoglio che fa sì che noi diventiamo un idolo a noi stessi, perché siamo convinti di essere nel giusto e non ci viene minimamente il dubbio che possiamo magari aver torto e che il fratello possa aver ragione, anche se il fratello non si presenta così bene, oppure è umile, oppure non ha il coraggio per sua indole di affermarsi carnalmente, non urla, non alza la voce, magari ha avuto anche una vita difficile, però io credo che il Signore guardi di buon occhio un uomo come può essere Natanaele, che disse appena, la prima cosa che ha detto a Gesù quando l'ha visto, può venire qualcosa di buono da Nazareth? E questo è indice di un cuore semplice. E voi credete che Gesù si sia offeso? Magari qualcuno di noi si sarebbe offeso per una cosa del genere. Ma Gesù non si è offeso, anzi, ha detto, ecco un vero israelita in cui non c'è inganno. Perché l'orgoglio, veramente, fratelli, è una bestia grama, veramente una bestia grama, da combattere e da fare... È quello che fa sì che Cristo non venga completamente nelle nostre vite, che lo Spirito Santo non prenda il controllo della nostra vita, perché alza le barriere tra credenti. Uno si ritiene più giusto di un altro. Questo è sempre stato così nella storia. Ci sono fratelli che maledicono altri fratelli perché non credono in queste teorie di cui abbiamo parlato giovedì, pre-tribolazionismo, post-tribolazionismo, sono cose che magari sono importanti per fortificarci un po' nella fede, per avere una cultura generale della storia della fede, però ai fini della salvezza io credo che non abbiano nessun valore. Perché ai fini della salvezza è essere riconoscenti verso colui che tanto ci ha amati. È questo che cambia la nostra vita, fratelli. Perché riconosciamo veramente cosa c'è sulla bilancia. Da una parte ci sono io, e questa bilancia, se dall'altra parte mettiamo Gesù, io vengo sparato veramente fra le stelle, perché non posso reggere il confronto. Morire al mondo, quindi, è una cosa che è necessaria per tutti coloro che si reputano figli di Dio, che si reputano credenti. L'ha detto Gesù, a tutti coloro che l'hanno ricevuto. Riceverlo vuol dire farlo entrare nella nostra vita. Farlo entrare. Non vuol dire, sì Gesù, quello che hai detto è giusto. Questa, il cristianesimo, è la religione giusta. Io frequento questa comunità, frequento altri fratelli perché leggono la Bibbia dice la verità. Però io mi tengo un passo indietro, perché in fin dei conti voglio ancora fare le mie cose, antepongo ancora le mie cose, il mio modo di vedere, di pensare a quello che invece è l'insegnamento di Gesù. Per morire al mondo vuol dire cercare le cose che sono gradite a Dio, ma anche odiare le cose che non sono gradite a Dio, odiare i modi di pensare, di comportarsi, odiare i valori che propina il mondo. Il mondo che attraverso i TV, la TV, i giornali, la politica, al centro c'è sempre l'uomo, con i suoi piaceri e la sua felicità, che bisogna realizzare a tutti i costi, fratelli. Perché se uno non realizza la sua felicità qui sulla vita, e quindi non dà sfogo, e poi la felicità, secondo il mondo, che cos'è? Dare sfogo ai propri piaceri, quindi fare una bella vita, avere sempre qualcosa da fare nel weekend, distrarsi sempre. E questo diventa un'idolatria. Questo forse io un tempo ci potevo credere, ma grazie a Dio riconosco che queste cose oggi sono completamente opposte a Dio e alla sua volontà e valgono meno che zero. Anche un Vangelo che viene predicato e che promette solo benedizioni e prosperità è un Vangelo non completo. Lo chiamano il Vangelo della prosperità e quindi si chiede denaro, si chiede... Ci sono delle persone che si dicono credenti che dicono ad altri fratelli: datemi denaro se volete essere benedetti, perché quanto più date, quanto più riceverete. Ma il Vangelo che ho conosciuto io non parla di questo. Certo, se uno cambia attitudine verso la vita e verso Dio, avrà riconoscenza verso il Signore, quindi vorrà conoscerlo, vorrà andargli incontro, aprirà la sua porta, il suo cuore, lo farà entrare, perché vorrà che lui prenda sempre più piede nella sua vita e le cose di prime vadano veramente nel dimenticatoio. Però ricordiamoci che il Signore ci insegna anche che la via della fede è angusta ed è stretta la porta che conduce alla vita. Tutti coloro che vogliono vivere da discepoli di Gesù devono essere disposti a pagare il prezzo che una vita coerente con i valori che professano di avere richiede. Chi prima o chi dopo deve pagare il prezzo. Così anche le incomprensioni in una comunità, io credo, sono necessarie per farci crescere. Bisogna chiedere al Signore di comprendere come mai ci sono delle incomprensioni. E cosa vuoi insegnarci da queste cose, Signore? Cosa vuoi insegnarci? Ma io credo che siano necessari per far morire il nostro io e per dare posto a Gesù Cristo. Certo, sarebbe meglio non ci fossero, perché poi le incomprensioni generano amarezza, tristezza e sofferenza. Però è la speranza che ho è che queste cose si appianino, ma si appianano solo se abbiamo il coraggio di dirci la verità in faccia l'un l'altro e non ci nascondiamo dietro un paravento, una foglia di fico. Certo, dire la verità con rispetto dell'altro. E bisogna avere giustizia gli uni verso gli altri, non comportarsi in modo ingiusto. Ecco, sono cose queste che non nascondo che rattristano. Mi hanno anche rattristato parecchio. Però io credo che il Signore voglia che passiamo oltre a queste cose, perché in fin dei conti, il Signore vuole che viviamo in pace, che guardiamo a Lui. Vuole che guardiamo a Lui. Perché dobbiamo guardare Lui per morire, fratelli? Perché se non moriamo adesso al mondo, quando vogliamo morirci? Quando vogliamo morire al mondo, fratelli? Quando sarà troppo tardi? Quando veramente non avremo più le forze di aprire la Bibbia e leggerla, perché magari staremo male? Credo che questo sia necessario per poter crescere e trasformare veramente in una persona migliore, un cuore che prima era di pietra e un cuore di carne. Vivere carnalmente non vuol dire solo farsi un dolce di troppo. E tanto è successo anche da Laura, l'ultima volta ci sono tanti di quei dolci buonissimi. Certo, se questo fa male alla nostra salute è un controsenso. Ma vivere nella fede vuol dire mettere completamente in discussione il nostro modo di vivere e pensare, estimare gli altri più di se stessi e saper perdonare, fratelli, saper perdonare. Perché come credenti dobbiamo imparare a perdonare. E il perdono non significa che un fratello è libero di farci quello che vuole quando vuole. Gesù non insegna questo quando dice porgi l'altra guancia. Vuole solo insegnarci a non contendere col malvagio. Però perdonare, secondo quello che è l'insegnamento della scrittura, vuol dire liberarsi di una schiavitù che ha indurito il nostro cuore. E quando uno perdona veramente di puro cuore, come insegna Gesù e la scrittura, non ci sono più strascichi. Quel torto che vantavamo di aver subito, anche se lo ricordiamo, non ha più peso e non influenza più il nostro modo di vivere, perché questo peso è stato travolto dall'amore di Gesù Cristo. Se un fratello pecca contro di me e mi chiede perdono, il Signore mi insegna a perdonare 70 volte 7. E poi c'è un brano che a me piace molto e so che anche a qualche altro fratello piace tantissimo. In 2 Corinzi 5,14, che dice così. Infatti, l'amore di Cristo ci costringe, poiché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. E cosa significa questo, fratelli? Bisogna poi calarlo nel contesto, però il significato credo sia questo, che se tutti i credenti hanno riconosciuto nella loro vita di essere morti spiritualmente e hanno in odio quella loro vita e non cercano più, perché non la ricercano più perché non vogliono più ritornarci, hanno iniziato a conoscere il Signore Gesù, a frequentarlo nelle veglie notturne, nell'alba in cui si sveglia presto perché un problema brucia il nostro cuore. E come si frequenta il Signore Gesù? Leggendo la sua parola, perché è l'unica che può dare sapore alla vita. Allora credo che inizi per queste persone veramente una nuova vita, che se non è altro che un atto di creazione del nostro grande e misericordioso e infinito Dio. Perché leggendo la scrittura si inizia a comprendere che tutto quello che il Signore fa è un atto di vita, di amore, è un atto di creazione. La creazione è un atto d'amore di Dio verso un mondo informe, oppure di castigo per coloro che si oppongono alla volontà di Dio. Questo insegna la scrittura, da Genesi ad Apocalisse, da Deuteronomio ai Vangeli. Quindi anche coloro che non potevano avere figli, ad esempio persone che la società reputava non all'altezza, persone non considerate perché erano ritenute complicate, difficili, venivano chiamati, io quando ero giovane sentivo queste parole, falliti. Secondo, falliti però secondo i valori marci di questa società. Quando conoscono Cristo, Gesù, e Gesù entra nel loro cuore, come dice qui Giovanni, a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità, dice l'autorità ha dato. Io all'inizio di quando frequentavo la Chiesa, iniziavo a leggere, veramente proprio come se volessi divorare la scrittura, perché sentivo che io se volevo migliorare, l'unica cosa che potevo fare è stare dietro a quello che sentivo il giovedì e la domenica in questa comunità e leggere questo libro, perché mi veniva proprio voglia di divorarlo. Ebbene, mi è stato detto, ma chi è che ti dà l'autorità di dire queste cose? E io dicevo, no, all'epoca non lo sapevo, però poi l'ho compreso. È il Signore che ci dà l'autorità di diventare figli di Dio, a tutti coloro però che credono nel suo nome. E quindi, anche se una persona ha avuto una vita difficile, costellata da tribolazioni, da incomprensioni, anche da cattiverie ricevute, cattiverie fatte, quando credi inizia un cammino di riscatto e di restaurazione. Il Signore ti restaura anche dall'interno. Acquistano, come dice la scrittura, nuove forze, nuova divinità alla faccia di tutti i benpensanti, che non sono altro che ipocriti, come qua dice la santa parola di Dio. Vedete, io non ho figli, fratelli, però questo non è un problema per me, perché Gesù ha colmato il mio cuore e mi ha messo in cuore una vera gioia che si rinnova di volta in volta, che mi accosto a Lui come un figlio che non ha nulla. Io non ho nulla, Signore, ma ho tutto da ricevere dalle Tue mani, perché i valori del mondo non mi bastano, di più oggi ancora. Già una volta non mi bastavano e non erano sufficienti, ma oggi ho ancora più consapevolezza di questo. Anzi, sono meno che zero, perché Cristo Gesù è tutto quello che noi abbiamo come figli di Dio, fratelli. È tutto quello che abbiamo, non dimentichiamocelo mai. Questo l'ho sentito urlare da un fratello che predica. Un fratello molto bravo, che ha avuto anche lui una vita travagliata e sofferente dopo la morte del padre. Bene, Cristo è tutto quello che abbiamo. E se abbiamo il Figlio, abbiamo anche il Padre, fratelli. E se abbiamo il Padre, cos'altro vogliamo? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi, fratelli? Ricordiamoceli tutti i versetti della Scrittura. Però questo ha fatto sì che la mia vita cambiasse. Adesso non voglio dirlo per portarmi come esempio, perché ognuno nella sua vita deve pensare a quello che il Signore ha fatto per la propria vita. Però voglio dirvi questo. A me piace molto ritrovarmi con i miei familiari. Mi piace trascorrere delle ore di riposo con Daniela, andare in vacanza al mare, anche solo a guardarlo il mare, perché mi ricorda la potenza di Dio che l'ha rinchiuso all'interno dei bacini e ha fatto emergere le terre asciutte. Questo mi ricorda. Non che guardo il mare perché è bello in se stesso, ma perché mi parla del Signore. E allora questo mi scalda il cuore, questo pensiero. Un'altra cosa che ho notato, che mi è venuto in cuore, che una volta non era così. Io ho fiducia nelle persone. Ho fiducia nelle persone. Ho una buona attitudine verso il mondo, costruttiva. Non che tutti mi vogliono fregare. Non lo penso più questo. Ho buona attitudine anche verso quelli del mondo. E se una persona mi dice una cosa, io ci credo. Ma non perché sono credulone, perché è cambiato il mio modo di vedere e di approcciarmi con le cose del mondo. Vi ricordate cosa dice in 2 Corinzi? L'amore crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Ecco, io credo sia nato questa attitudine in me da questo spirito che trapela da queste parole che abbiamo letto. Anche se ho fiducia nelle persone, però non voglio più seguire le cose e i costumi che gli altri hanno, perché ho questa nuova attitudine nei confronti della vita. Per tornare ancora un attimo, e poi finisco per non farmi addormentare, perché se uno si addormenta può anche cadere e farsi male, e quindi non voglio avere questa responsabilità, fratelli. Lo so, però adesso inizia a far caldo. Vedo che molti si sono tolti il cappotto, io non me lo tolgo perché ho ancora freddo ai piedi. Comunque, a parte questa parentesi, per quanto concerne il tradimento di Giuda, abbiamo anche un altro esempio nella Bibbia di un uomo che ha rinnegato il Signore. E questo è stato Pietro, non una volta, ben tre volte. Ma tra i due c'è una differenza abissale, abissale. E questo leggo cosa ho trovato da uno dei nostri manuali, perché ritengo spieghi molto bene la situazione di queste due persone. Si riconosce il vero pentimento, qua parla di una persona che si pente e si vuole ravvedere, nel caso di Giuda e di Pietro, teniamolo ben presente, si riconosce il vero pentimento non già dalla sua sincerità o dall'amarezza dei rimorsi che esso produce, ma dal modo in cui chi si pente considera la misericordia di Dio. Giuda e Pietro si pentirono. Per quanto possiamo giudicare, dice il fratello, con la stessa sincerità. Noi non possiamo giudicare la sincerità del pentimento di Giuda e di Pietro. Dobbiamo presumerle che tutti quanti due fossero sinceri. Però i loro rimorsi di coscienza che ebbero, furono ugualmente pungenti. Eppure uno andò a impiccarsi, mentre il secondo uscì e pianse amaramente. Da dove proviene, dice il fratello, questa differenza? Il pentimento di Giuda non era accompagnato da qualsiasi speranza di perdono, ma lo sguardo compassionevole del Signore aveva svegliato questa speranza nel cuore di Pietro. E qui la differenza abissale, fratelli. In uno era entrato l'amore del Signore, perché l'aveva conosciuto e l'aveva fatto entrare nella sua vita. Dall'altro si era chiuso e l'aveva definitivamente rigettato. Nel primo caso, i principi del cuore naturale, cioè del cuore carnale, si svolgono e producono i loro effetti fatali. Nell'altro, invece, è manifesta la grazia che produce ravvedimento a salvezza, del quale l'uomo non si pente mai. Il peso con cui è stato valutato Gesù fu di 30 sicli d'argento, fratelli, il prezzo di uno schiavo. Quanto ha valutato il Signore ciascuno di noi? Facciamocela quella domanda e lasciamoci con questa domanda, e che il Signore faccia veramente luce nelle nostre vite con il suo Santo Spirito. E prima di concludere leggo ancora un messaggio che mi è stato mandato da una sorella, che parla di uno scienziato che si chiamava Pascal, era francese, che nel corso della sua vita, studiando la creazione, i fenomeni fisici, si è accostato alle scritture, ha iniziato a leggere e ha conosciuto anche Gesù, perché se no non avrebbe potuto dire queste parole che adesso leggo. Ogni giorno della mia vita benedico il mio Redentore, tendo le braccia al mio Liberatore, che è venuto a soffrire ed a morire per me sulla terra, nel tempo e in tutte le circostanze predette, e con la sua grazia aspetto la morte in pace, nella speranza di essergli eternamente unito, e intanto vivo con gioia, sia nei beni che gli piace donarmi, sia nei mali che mi invia per il mio bene, e che mi ha insegnato a sopportare come il suo esempio. E questo era Pascal, uno scienziato, che racchiude bene, penso, il sunto delle parole che abbiamo detto oggi. Perché l'equilibrio di cui parlavamo prima, della vita di fede, si regge proprio sulla potenza del Signore e sulla sua grazia. E quest'uomo ha espresso con queste parole questo sentimento, questa riflessione. Che il Signore ci illumini, illumini, dice la Scrittura, gli occhi del nostro cuore e la nostra mente, affinché possiamo comprendere col cuore le parole di salvezza che abbiamo in questo libro, che non sono parole di giudizio quando uno rigetta Gesù, ma sono parole di salvezza quando, anche se abbiamo peccato, il Signore ci insegna a perdonare 70 volte 7, anche se abbiamo peccato e ci rivolgiamo a Lui nella speranza della sua salvezza e del suo perdono. Egli ce lo concede, perché è misericordioso. Ma non dobbiamo fare i furbi col Signore, fratelli, perché il Signore ci ha creati e conosce quello che abbiamo in cuore. Amen.